c'ha paura.
Sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
E allora buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro ogni carcere che di Radio Onda Rossa viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. E dunque buon ascolto, buongiorno, buona libertà soprattutto per coloro che ne sono privati e private. Di cosa parleremo oggi? Intanto c'è ancora purtroppo da segnalare morti, suicidi e tentati suicidi, tantissimi questa settimana. Poi ancora ci saranno due interventi, leggeremo due interventi critici su questa legge di cui si stanno imbellettando così, diciamo, il governo, quella che tiene ancora i bambini e le bambine da 0 a 3 anni dentro le carceri italiane. 58 neonati appena nati sono incarcerati da questo Stato che ha paura dei neonati, pensate come sono ridotti, e hanno fatto questa legge che però, leggendo adesso questi altri due interventi, ne avevamo letto uno la settimana scorsa, ne leggiamo altri due adesso, sembra che sia abbastanza una legge che ha un sacco di buchi, quindi non verrà completamente, cioè non riuscirà a risolvere il problema completamente, cioè non tutti i bambini e le bambine da 0 a 3 anni riusciranno a uscire con questa legge, perché appunto questa società, vabbè, descriverla ormai è inutile usare aggettivi, però insomma rendiamoci conto però che, perché bene, ci sono alcune cose che permettono di capire, questa per esempio, questa dei bambini, che uno Stato, un governo, un paese, tutti noi, anche perché non è che poi ci indigniamo così tanto, non mi pare, tutta questa rabbia non la vedo fluire nelle strade dappertutto, si va a lavorare nei posti che riproducono porcherie, perché le vere porcherie sono nei lavori che facciamo, in ciò che producono le ditte, le aziende che ci presso le quali lavoriamo, no? Quella è l'indegnità, diciamo, il peggior crimine. producono guerre, massacri, armi e così via, e producono carceri, tutte queste cose qua. Vabbè, insomma, c'è questa cosa qui. C'è poi un'altra chiarificazione che viene fuori dalle carceri, perché le carceri sono uno strumento di mette in chiaro ciò che normalmente i media, tutte le stupidaggini che girano in questo paese cercano di coprire. Per esempio, che nonostante la litigiosità molto intensa, no? Se uno adesso così superficialmente legge i giornali e guarda la televisione, dice c'è uno scontro enorme tra opposizione e governo. Non è vero assolutamente niente, sono esattamente la stessa cosa, sono d'accordo su tutto. E noi dove ce ne accorgiamo? Quando andiamo a vedere le leggi, diciamo le leggi importanti, quelle che reggono questo sistema. Le leggi penali, quindi le leggi, diciamo, che una società si costruisce intorno a un sistema di regole, ovviamente. Le regole stanno nel codice penale, che ti dice quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Quindi tutto ruota intorno a quel meccanismo lì. E sul perno centrale su cui ruota questa società sono d'accordo, lo vedremo, perché su una legge si sono abbracciati proprio quelli che normalmente fanno finta di litigare, e purtroppo noi ci crediamo che litighino sul serio, poveri noi. Vabbè, santa ingenuità, direbbe qualcuno. Oddio, fino a 15 anni si può comprendere. Io mi rivolgo a quelli che ne hanno molti, molti di più, e sono altrettanto, come dire, non so come chiamarli, insomma, un po' così. E vabbè, quindi ci sono queste cose. Poi per fortuna è venuta una norma, diciamo, interessante della Cassazione. La daremo, questa è importante. Cioè a richiesta della guardia, uno straniero non deve non è costretto a fornire i propri documenti di presenza nel territorio, cioè la dimostrazione che ha il permesso di soggiorno, perché questo fino a ieri era considerato una violazione. Cioè, se tu straniero a richiesta di una ufficiale pubblica sicurezza, insomma, non presentavi il foglio, veniva questo fatto, produceva l'arresto. Adesso la Cassazione, a Camere riunite, quindi ha un valore di legge, ha decriminalizzato questo comportamento. Non è un reato. Ogni 100 avviene una decriminalizzazione, cioè quando un comportamento non è più un crimine, un reato. Insomma, tutte queste cose vedremo. C'è poi una bella lettera di un padre che ha rincorso il figlio, 4 anni passati negli OPG, un inferno. Quindi vabbè, insomma, è veramente un bel paese. Ma insomma, cominciamo subito da vedere quanto, diciamo, il crimine, quanti ne ha uccisi il carcere quest'oggi. Allora, un 39enne di origine francese si è impiccato in cella, quindi un morto questa settimana. La notizia del 1 marzo, le notizie che vengono da dentro il carcere sono sempre abbastanza, ve l'abbiamo detto mille volte, le notizie che si hanno di quello che avviene dentro il carcere sono notizie trapelate attraverso, nonostante le mura, le sbarre, quindi sono notizie sempre imprecise. È sicuro che questo, perché viene, cioè in genere amici o familiari segnalano, a loro arriva la comunicazione di morte, però il giorno, la data, il meccanismo spesso non si sa esattamente. Comunque, la notizia è del 1 marzo. Quindi di ieri, si è suicidato una persona di 39 anni nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, perché era in elevato 39 anni, appunto, proveniva da Marsiglia, si è suicidato e non si sa nient'altro. Vabbè. Poi invece a Firenze un detenuto di 25 anni ha tentato il suicidio e per fortuna è stato, diciamo, salvato all'ultimo momento. un altro tentato suicidio, e questo è grave, però un detenuto polacco, 30 anni, è stato salvato, però diciamo ancora ricoverato perché in realtà non è riuscito ad impiccarsi, però delle lesioni le ha avute. Ancora a Firenze, questa è veramente drammatica. Dunque, un uomo di 48 anni, ascoltate bene, 48 anni, stava sulla sedia a rotelle. Già qualcuno si domanderà, ma come uno con la sedia a rotelle sta in carcere? Esatto, in Italia sta in carcere perché è un pericoloso, chiaramente può scappare. Uno che sta sulla sedia a rotelle può scavalcare i muri, scappare, fare rivolte, infatti sta in carcere. Stava in carcere, stava sulla sedia a rotelle perché aveva un sacco di problemi, delle patologie molto gravi, intanto delle difficoltà di respirazione. E poi aveva anche difficoltà ovviamente di motori e quindi stava sulla sedia a rotelle e stava in carcere. Nonostante avesse tutte queste patologie, non gli era stato concesso la possibilità appunto di andare fuori dal carcere per curarsi. È morto per, soffriva di insufficienza respiratoria ed è morto per infarto dovuto appunto alle, sembra perlomeno alle prime, alla prima così, l'autopsia che è stata disposta, le prime notizie che si hanno, non si hanno ancora, no, ancora non abbiamo diciamo gli effetti della autopsia, però da quello che il primo bollettino medico dice che è morto per infarto arresto cardiaco dovuto all'insufficienza respiratoria, quindi un vero e proprio uccisione questa, proprio perché si sapeva aveva insufficienza respiratoria, quindi stava sulla sedia a rotelle, era in gravissime condizioni, aveva proprio una patologia estesa a tutto l'organismo, difficoltà, era in carcere, quindi chiaramente si stava facendo morire e quindi è stato ucciso nel carcere di Firenze e va bene, un altro morto da mettere a carico di questi, di chi governa questo paese. E qui abbiamo quindi la cronaca nera è finita, il carcere questa settimana ha colpito pesantemente, un crimine superiore a quello delle precedenti settimane, vabbè. E poi per concludere questo bel mondo in cui ci troviamo, l'UNICEF, che è un organismo internazionale dell'ONU, ha fatto un quadro sulla situazione attuale dei bambini nel mondo. Allora, 150 milioni di bambini sono quelli considerati quelli al di sotto dei 14 anni, tra i 5 e i 14 anni, questa è la fascia di età analizzata dall'UNICEF. In questa fascia di età, tra 5 anni e 14 anni, quindi guardate che avete dei bambini o li vedete uscire da scuola, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anni, questi bambini e bambine qui, 150 milioni lavorano già in una maniera bestiale e un milione di questi bambini e bambine sono nelle carceri dei vari stati. Questo è veramente un bel mondo. Sicuramente ci freggiamo di democrazia e altro, poi in questi giorni ne stanno venendo una bella, veramente è stata in questo inizio di 2011 è stato messo il suggello proprio, no? Come dire, l'epigrafe non l'ha inventato nessuno, l'ha detta la realtà, l'epigrafe più efficace che si poteva mettere alla fandonia, alla falsificazione, all'imbroglio che questo, soprattutto questa parte del mondo, questa che si definisce democratica, civile, eccetera, potesse essere appunto la maggior critiche a questi regimi cosiddetti democratici, ne sono stati tanti, ci sono centinaia, migliaia di libroni, analisi ben fatte. Questi primi giorni del 2011 è venuta fuori l'epigrafe più chiara che metteremo sulla tomba di queste democrazie quando ce ne libereremo, perché sono il massimo di falsità per qualcosa, per un sistema, per un modo di vita veramente più umano e più comunicativo. Allora, avete visto le rivolte in Tunisia, no? In Egitto, in Libia. Quando sono scoppiate queste rivolte, ne hanno parlato tutti, televisioni, giornali, radio, tutti quanti. Facevano a gara le radio, le televisioni, i conduttori, i talk show, tutti i cretini che bazzicano la televisione, soprattutto quelli che bazzicano la televisione, che lì il livello di cretineria è notevole. hanno fatto a gara ad esaltarli. E gli eroi, questi giovani gagliardi, queste persone bellissime, lottano contro le dittature e vogliono la democrazia, vogliono anche lì un regime occidentale, vogliono farla finita con i despoti, con i monarchi, con i cosi. L'hanno esaltati, eroi, erano eroi. Finché stavano lì erano eroi. Ora la considerate la Tunisia, se vedete la carta geografica, sta a un tiro di schioppo dalla Sicilia, cioè è molto più vicino la Tunisia alla Sicilia che non il Lazio alla Sicilia. Questo è sempre, basta avere un centimetro e fare le misurazioni. Quindi stanno lì a due passi. È bastato un qualche miglia marina quando questi eroi erano eroi. Erano eroi finché si rivoltavano, erano eroi quando si sono avvicinati alla spiaggia, ancora erano eroi. Per tutti noi, per tutta l'Europa, sono saliti sulle barche e lì hanno, si sono azzittiti un po', come sono sbarcati sulle coste italiane da eroi, sono diventati criminali. È bastato un qualche miglia marina, eccola la democrazia. La democrazia è quella che fa diventare un eroe, una popolazione di eroi, che erano i tunisini quando si sono rivoltati contro Ben Ali, ma sono anche i libici, gli egiziani, sono bastate poche miglia marine perché queste stesse persone, che sono esattamente le stesse chiamate eroi fino a qualche ora prima, sono diventate criminali. E il ministro Maroni, il ministro della Repubblica Democratica fondata sul lavoro, quella della Costituzione del 46, li ha chiamati criminali e sono stati incriminati per il reato di immigrazione clandestina. Quindi è bastato un pugno di miglia marine perché si diventasse da eroi a criminali. Questa è la democrazia. Queste democrazie qui, se non vengono, se così oggi è mercoledì, se domani ancora le persone vanno a lavorare tranquillamente, credo che insomma abbiano dei grossi problemi con il proprio, con la propria personalità, cioè hanno dei grossi problemi, non stanno bene con se stessi. Vabbè, insomma, chi chiama ancora questi paesi democrazia credo che abbia veramente una stima di se stesso al di sotto dello zero. Jealousy, baby, I feel it coming, breaking my neck. I feel it coming, jealousy, baby, I feel it coming, heat in my eyes. I feel it coming, jealousy, baby. Dunque, allora, una notizia buona per fortuna, la diamo subito così riequilibra un po' le porcherie che questa Europa così insomma produce ormai, a getto continuo. Allora, la Cassazione a Camere Riunite, quindi ha un valore di legge questa sentenza di Cassazione, ha detto che non è più reato, lo era fino a ieri, la mancata esibizione del titolo di soggiorno. L'articolo è lungo e complesso, non si può leggere, i termini sono abbastanza tecnici, quindi la Cassazione comunque fa chiarezza sulla disciplina penale applicabile ai clandestini cosiddetti. Non è più sanzionabile, dopo la modifica introdotta nel 2009, la condotta del cittadino straniero irregolare che non adempia all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza in territorio dello Stato italiano. E quindi era praticamente ad una richiesta delle forze dell'ordine di presentare un documento di riconoscimento, se questo non l'esibiva prontamente, dove veniva arrestato perché ritenuto un reato. Adesso non è più un reato questa, quindi è una, come si dice in termini tecnici, abolizio criminis, non è più un crimine non presentare il passaporto o altro documento di identificazione o il permesso di soggiorno. Non è più un crimine, non è obbligatorio quindi presentarlo alla richiesta delle forze dell'ordine. La sentenza della Cassazione di qualche giorno fa, l'articolo per esteso si trova sul Sole 24 Ore di ieri, però poi metteremo tutta la notizia in rete in modo che chi ti interessa in particolare la questione in merito alla chi fa attività in rapporto con i migranti possa precisarla, divulgarla, perché insomma è una piccola boccata d'aria rispetto alla criminalizzazione che avviene su tutti i comportamenti degli umani, in particolare di chi si muove da propria casa per andare a cercare lavoro. They did and said, these are the ways I feed my hate. These are the lights that burn so late. These are the ways I feed my hate. These are the Allora, eccoci qua alle 15:25, di nuovo appunto chi non l'avesse ricevuto i saluti, buongiorno, buona libertà, insomma ce n'abbiamo bisogno. Dunque, dicevamo che il sistema penale, e in fondo il carcere è appunto la produzione del sistema penale, il carcere viene prodotto dal sistema penale. Il sistema penale è quella, ricordate, no? Abbiamo letto nei libri di storia, le società, ma non solo quelle moderne, anche quelle antiche, nascono intorno a un qualcosa in cui dice questo si può fare e questo no. Ricordate tutti, ci hanno fatto una testa così per essere buoni, diciamo, con le tavole della legge, i 10 comandamenti, le cose vietate, questa cosa non si può fare, quest'altra è consentita. Quindi le regole dello stare insieme di un gruppo, comunità, città, nazione, paese, stato, quello che volete, sono dettate da un sistema di regole che ti dice soprattutto quello che è vietato. Manco ti dice quello che è consentito, però ti dice quello che è vietato, e lo dice con chiarezza. Anticamente le scolpivano sulla pietra addirittura queste tavole, dicevano che gliele avevano date Dio, addirittura le hanno tirato fuori dei contro dei, super dei, ognuno con le sue caratteristiche, no? Con la barba, senza barba, alti, grossi, brutti, magri, ciccioni, insomma, e chi più ne ha, chi più ne metteva, perché quelle regole devono essere tassative, questa cosa non si può fare. E quella era la regola su cui si costruiva tutto l'assetto sociale. Per esempio, chi aveva il potere non si poteva toccare, chi c'ha il potere se lo mantiene, guai a chi soltanto immagina o pensa di rivoltarlo. Questa regola, la regola della propria triada, questo è mio, tu sei povero, rimani povero, io c'ho di più, non ha importanza, non pensare, nemmeno puoi pensare di togliermi una cosa che è mia, perché già fai peccato e quindi già stai fuori Insomma, quindi quelle le regole, il codice penale, in epoca moderna tutto questo sistema di regole si chiama codice penale e ti dice, codice penale è quello, ci sono tantissimi codici, il codice stradale, il codice amministrativo, però quello più forte è il codice penale, perché quello se, ti dice che se tu non rispetti delle regole ti dà una pena massima. Anche il codice stradale dà una pena, però la pena è un'ammenda, 100 euro, 500 euro, intanto arrivano queste multe allucinanti, no? Però sono 60, 100, 250 euro, te la cavi, insomma, sì, ti sveni un po', ma non è che... invece il codice penale ti leva tutto, ossia la libertà, ti piglia, ti acchiappa, ti lega come un salamino e ti butta in carcere, quindi ti toglie la vita perché ti toglie la libertà. Quindi il codice penale è il fulcro intorno a cui si sono costruite le società antiche e moderne. Prima non si chiamava codice penale, ma sempre le leggi si chiamavano. E vabbè, insomma, ognuno c'aveva il suo nome. Comunque il codice penale è la... per cui è l'elemento centrale da cui possiamo capire quali sono il modo di pensare di coloro che governano questa società, oppure che cercano di governarla o che si propongono di essere di governarla e così via. Dicevamo, in questo paese stanno a litigare dalla mattina alla sera, mettetelo in galera, quello è un bandito, quello è un porco, quello è un assassino, quell'altro dice no, quello è un estremista, quello è comunista, quello... cioè si dicono di tutto, di più, a parole fanno parlare i giornali, i giornalisti si guadagnano la loro... Non onesta, perché non si può dire che è onesto quel lavoro, però consistente stipendio, scrivendo queste baggianate, tutti felici e contenti, continuiamo a riprodurre questa società orribile. E però sotto sotto non è così, questi fanno finta di litigare, ma non è vero che litigano, questi sono d'accordo sulle cose essenziali, sono d'accordo, poi chiaro, nello spartirsi la refurtiva, come ogni buon gruppo di ladri, no? Spesso si litigano nello spartirsi la refurtiva, però sono d'accordo insieme a fare quello che devono fare. E così questa banda di ladroni sono d'accordo su che? Su una cosa essenziale, che è un insulto anche alla civiltà. Lo leggiamo qui in un articolo di Stefano Anastasia, che che lavora dell'associazione Antigone, uno dei fondatori dell'associazione Antigone, che analizza come, cosa che non è comparsa su quasi nessun giornale, a proposito hanno fatto un peggioramento di un percorso stabilito dal codice, ossia il codice di procedura. Il codice di procedura penale prevedeva che per i reati di omicidio, quindi quelli che prevedono la condanna all'ergastolo, se l'accusato chiedeva il rito abbreviato, il patteggiamento, quindi si dichiarava colpevole, quindi evitava la lungaggine del processo, si dichiarava colpevole, chiedeva il patteggiamento, invece dell'ergastolo prendeva 30 anni. Questo era ciò che era previsto nel codice di procedura penale. Bene, per carità di Dio, 30 anni è troppo poco. Visto che gli uomini e le donne campano 10.000 anni, 30 anni è poco. E allora hanno messo mano a questo, al codice di procedura penale, per togliere questa vicenda. È stata tolta questa cosa. Chi l'ha tolta? Voi direte, è un bel problema, perché poiché erano tutti d'accordo, viene da ridere, perché pensare a tutte le persone, brave persone, poverelle, però chiaramente hanno lasciato il cervello, che ne so, vicino alla pattumiera, e raccoglietelo, perché lì non è il posto buono, rimettetelo in testa il cervello e provate a ragionare. È inutile scaldarsi tanto per dire c'ha ragione Berlusconi, oppure c'ha torto, e c'ha ragione Di Pietro, oppure Bersani, oppure Fini, oppure quell'altro. Non è vero, se la pensano uguale. Allora, volete che vi leggo l'articolo? Ve lo leggo l'articolo, però se riprendetelo il cervello che avete messo vicino alla pattumiera, non sta bene lì, si rovina, si deteriora, in fondo è un dono della natura, perché non tenercelo in testa? Vabbè, e quindi proviamo a ragionare. Sono tutti d'accordo sui punti essenziali di questa società. Stefano Anastasia la chiama l'Union Sacrée, questa Union Sacra, che no, unità nazionale, che il termine è francese, quando misero tutti insieme, destra e sinistra, per fare la guerra per la grande Francia, per buttare indietro il nemico tedesco che avanzava. Ovviamente sono presi dei terreni come l'Alsazia, che popolati in maggior parte da tedeschi, però comunque mettendo in moto la prima e la seconda, quei meccanismi che hanno prodotto la prima e la seconda mondiale, con un massacro inaudito di persone che francamente infatti l'Union Sacrée è la parola più abietta che solo quei criminali nazisti, i francesi sono più nazisti dei tedeschi, su questo la storia non perdona, le teorie razziste l'hanno prodotte i francesi, non i tedeschi. I tedeschi hanno avuto quel periodo del nazismo orribile, però il succo della cultura nazista è nato più in Francia e in Inghilterra che non in Germania. Poi la Germania, questo orribile partito, l'ha preso in mano, appoggiato ovviamente dagli imprenditori, la Krupp. La ThyssenKrupp non ha fatto solo i morti, quelli di Terni, quelli che abbiamo visto bruciati vivi lì a Torino, ha dato una mano al nazismo a prendere il potere, tanto per capire chi sono questi imprenditori. Allora, comunque, l'Union Sacrée che ha prodotto, ha detto... il codice di procedura penale prevede che l'imputato che abbia chiesto il giudizio abbreviato, quindi sì, dichiarandosi ovviamente colpevole, che sia passibile di condanna all'ergastolo, viene portato a 30 anni se appunto si dichiara colpevole, chiede il rito abbreviato e il patteggiamento, 30 anni di reclusione. Se invece il reato prevedeva l'ergastolo e i 2 anni di isolamento diurno, basta, viene tolto l'isolamento diurno e prende solo l'ergastolo senza isolamento diurno. Queste gli sconti che il codice di procedura penale prevedeva fino a ieri. Hanno visto questa cosa era troppo poca, 30 anni sono a bazzecola, l'ergastolo soltanto senza isolamento diurno non va bene, quindi hanno tolto questa cosa qui, sia i berlusconiani sia Di Pietro, un po' tutti insieme, hanno fatto tutti i partiti che siedono in Parlamento hanno deciso che un po' di galera in più, come dice appunto Stefano Anastasia, un po' di galera in più, ci stava bene, in fondo è un paese paese che ci mantiene questa forma orribile dell'ergastolo, l'unico paese europeo che la mantiene, la vogliamo rafforzare, quindi aumenteranno sicuramente. Ecco, che altro dire? Ci stanno. La proposta di legge è stata presentata da un leghista, Lussana, conosciuto dalla Danton del PD, dal gruppo di Di Pietro, quindi tutti ci stanno. Credo che non manchi nessuno all'appello. Quel gruppo di Fini, Sinistra, e come si chiama lì, Futuro e Tranquillità, insomma queste cose qui. Quindi sono tutti d'accordo, per cui non c'è manco il dibattito per cui non, che dovranno fare. È stato tolto questa, era troppo poco, 30 anni sono troppo pochi, ma che scherziamo. E niente, quindi come vedete, tutto questo balletto che fanno finta di litigare, oltre che appunto è per spartirsi il bottino, d'accordo, è ovvio, però non è una contraddizione fondamentale. In realtà sono la stessa cosa. È un unico, dice bene, l'Union Sacrée, no? È un unico partito nazionalista, feroce, brutto, bigotto, moralista, cialtrone, ladrone, banditesco, antipopolare, e però poi c'ha le sue varie correnti. Ecco, pensatelo come un grosso partito, non c'è nessuna sui punti centrali, no? Il codice penale è un elemento centrale, ma anche sulle questioni del lavoro sono veramente la stessa cosa. Hassle free, lovers kiss in the heat, body crush, basement suite, mind my eyes behind my hair, hide my face and look nowhere, change addresses, ditch that guy, don't pick up when he calls, run away every day, coffee beans and hideaways, they want these, they want those, first my nose, then my toes, presidents and super freaks, lighted dogs and love boutiques. Allora, vogliamo leggere questa storia che è allucinante, l'Italia che produce queste torture inaudite che quando avvengono in altri paesi tutti a dire ah, vedi la barbarie, e va bene, vediamo qui che termine usare. Dunque qui parla un padre, perché il suo figlio, lui ha rincorso suo figlio negli OPG, è andato a finire nei manicomi criminali, per 4 anni c'è stato, sentite che lui non voleva raccontare, è devastato questo povero uomo, immaginate 4 anni appresso agli OPG, ha visto tutto l'inferno che nemmeno Dante poteva descrivere, e non voleva dire niente. Poi però gli altri genitori l'hanno spinto a dire, perché molti hanno detto: guardate, può succedere anche a mio figlio. Vediamo quello che dice questo. Mio figlio nel 2007, trovandosi all'interno di una banca dove spesso andava, sempre accolto dai dipendenti che lo conoscevano da tempo come una persona non aggressiva, un giorno ha rubato una somma di denaro ad una signora. Questo ha fatto, ha rubato un po' di denaro a una signora. Da quel momento è seguito un iter per noi molto doloroso. Ora uno dice, beh, ha rubato, vabbè, furto. No, sì, è troppo facile. Che si è concluso dopo una perizia psichiatrica giudiziaria di soli 10 minuti, con l'ingresso per lui all'interno dell'OPG di Barcellona a Pozzo di Gotto, vicino Messina. Ai giudici ha riferito che aveva sottratto il denaro perché voleva difendere la banca da quella signora che non gli piaceva. Ha detto questa cosa così, ha detto una baggianata come chiunque di noi lo dice in quei momenti. Viene arrestato perché hai rubato un po' di soldi, ti inventi, ha detto questa cosa: ho rubato perché quella signora non mi piaceva. È un ragazzo che, come molti che soffrono delle sue patologie, ha molte fantasie, ma non è pericoloso, ha tante fantasie, crea cose, si inventa cose, come tutti noi ce ne inventiamo di cose. Basta vedere i giornalisti, si inventano il 99% di quello che scrivono, che dovremmo mettere tutti, per carità, casomai mandarli a fare un altro mestiere, ma non metterli nel, noi siamo contrari, no? Manco i giornalisti ci vogliamo mandare, perché pensate come odiamo l'OPG. E dunque, dopo siccome ha detto una cosa irreale, secondo loro, gli è stato fatto un controllo psichiatrico di 10 minuti, è stato dichiarato socialmente pericoloso. Prima del furto, che si può considerare isolato, non era successo niente di pericoloso per lui. Mio figlio si dedicava alle piante del vivaio in una cooperativa. Il nostro è un calvario che può avvenire a tutti coloro che hanno un figlio con una piccolo disturbo mentale. Ogni settimana, quando andiamo a trovarlo all'interno dell'OPG, lo stesso personale penitenziario mi conferma che lui in questo luogo non ci sarebbe mai dovuto entrare, lo dice lo stesso personale, insomma. Eppure è successo. Dopo 20 anni che lo curavamo a casa, non sappiamo darcene una spiegazione reale. Forse fra un mese speriamo di farlo uscire definitivamente dall'OPG. Sono 4 anni che stava dentro per un furto. Ma dove sono le strutture alternative? Perché il giudice ha detto: possiamo far uscire all'OPG se vai in una struttura alternativa. In Italia non ci sono le strutture alternative. Dove stanno? Adesso, dopo quello che abbiamo passato, ci aspettiamo di non essere lasciati soli, ma di essere aiutati nell'inserimento del ragazzo all'interno di una realtà lavorativa, che però loro non conoscono e pare che non ci siano. E vabbè, questa è una... Questo voi immaginate, no? Vabbè, un ragazzo che ha semplicemente delle fantasie, come molti di tutti noi, come tutti noi, ecco. Ma cominciamo a dire che siamo tutti diversi, ma anche siamo tutti uguali nell'essere così non normali. La normalità è una categoria becera, inventata dal questurino, che pensa che gli umani siano dei sacchetti di sabbia messi lì tutti uguali da poter pesare o misurare. Gli umani hanno fantasie, no? Chi ce n'ha di più, chi ce n'ha di meno, ma è soltanto una questione di... questo ragazzo, perché ha fatto un furto, e vabbè, potevano il furto denaro senza nemmeno aggressione, niente, non so quanto, qualche mese e finiva lì, è stato dichiarato socialmente pericoloso, perché ha detto: no, l'ho fatto perché così ho visto questa persona strana e volevo difendere la banca perché pensavo che lei volesse portare, non so, quel malocchio, qualcosa. Queste cazzate che si dicono, le diciamo tutti, ma dovremmo andare a finire tutti a Barcellona a Pozzo di Gotto. Questo è questo bel paese, eccoci qua. Oh, allora andiamo avanti velocemente. Volevo invece leggere questi due contributi rispetto alla legge, quest'altra vergogna italica. Allora, la legge l'abbiamo ripetuta 10.000 volte, perché la vergogna tra le vergogne delle vergogne. Gli OPG e i bambini da 0 a 3 anni in carcere sono i punti dell'iceberg di questo paese, che insomma, se lo si dichiarasse, si sciogliessero le istituzioni, forse sarebbe l'unica cosa seria da fare, però quelle sono le cose più gravi. Allora, i bambini da 0 a 3 anni stanno in carcere perché se la madre, siccome devono stare con la madre, la madre è detenuta a qualsiasi titolo, i bambini stanno in carcere. Infatti c'è l'asilo nido a Rebibbia e così via. Vabbè, va male. Hanno fatto tante leggi, non so, qualche cosa, qualcuna è uscita, però non riescono a fare una legge che permetta a tutti, perché in alternativa c'è gli arresti domiciliari, non tutti hanno il domicilio, non tutti i domicili sono ritenuti, perché il domicilio deve essere ritenuto atto ad essere controllato, bla bla, da chi controlla, quindi dalle strutture della polizia, e quindi a volte alcuni domicili non vengono ritenuti abili e quindi la persona continua in carcere. Insomma, questi 58 bambini si vogliono fascinare, grosso dibattito anche qui, destra, sinistra, centro, centro, mezzale, eccetera. Hanno fatto una legge e hanno detto: facciamo in grande, spostiamo fino a 6 anni. Cioè, la madre che ha un bambino da 0 a 6 anni può non stare in carcere, può scontare la pena in detenzione domiciliare. Oh, uno dice: meno male, però hanno fatto la legge male, perché era stata predisposta una legge, questa bozza di legge, e poi l'iter parlamentare è stata cambiata più volte e pare che, sentiamo chi si occupa di queste cose, Leda Colombini, presidente dell'associazione Roma Insieme, che è un'associazione che si occupa dei bambini, questi bambini che stanno in carcere, sono nati in carcere, continuano a vivere in carcere, questa associazione li prende ogni tanto, ogni domenica, ogni pomeriggio, li prende dalla signora, li porta, le madri li stanno dentro, li porta fuori, ci sono delle volontarie che li portano fuori per andare a vedere un po' di verde, a raccogliere qualche fiore, a fare una passeggiata e poi li riporta in carcere. Fa questo lavoro meritevole, insomma, visto che i cannoni per tirare giù il carcere non ce l'abbiamo, quindi fa questa cosa. Allora, e dice che questa legge è sbagliata, secondo lei. La modifica per cui una mamma con un bambino fino a 6 anni non entra in carcere è ottima. L'innalzamento a 6 anni, dice, è ottima. Però, ma bisogna vedere come si sviluppa il resto della legge, perché aver tralasciato il problema delle donne, che la legge Finocchiaro era la legge precedente che aveva dato appunto l'alternativa al domicilio, agli arresti domiciliari, però non consentiva di valutare se il domicilio fosse valido o meno, e quindi sono rimaste praticamente molte in carcere. Quindi doveva essere questa legge deve essere una modifica della legge Finocchiaro. Aver tralasciato il problema delle donne, che la legge Finocchiaro non aveva risolto, è gravissimo, cioè non ha risolto nemmeno questo, quindi casomai vale per chi già sta fuori fino a 3 anni, che viene elevata a 6 anni, ma chi non è uscita rischia di non uscire. Il problema riguarda le recidive e quelle senza fissa dimora. Per queste due categorie, infatti, non viene accettato il domicilio. Le recidive, quindi rom, straniere, tossicodipendenti, che quelle che entrano e escono dal carcere, con i bimbi che non possono usufruire delle misure alternative. Perché? Allora, le recidive non possono avere misure alternative. Questa è una misura alternativa, questa è detenzione domiciliare con i bambini, quando c'è il bambino piccolo. Le straniere non hanno un domicilio. Le rom, che vivono in un campo nomadi, campi nomadi, sono ritenute un non domicilio, perché dicono le forze dell'ordine non sono controllabili, però ce li lasciano, non è che il comune di casa, rimanete nel campo nomadi, il campo nomadi però non è ritenuto domicilio. Questo vale anche per quelli adulti che non possono pigliare le misure alternative, i rom o i sinti, perché il campo nomadi, se vivono in campo nomadi, non viene ritenuto un domicilio atto ad essere controllato, e allora mandatevi a casa, no? Vedete come che dice, un blocco di granito è più elastico della capoccia di questi che comandano sto bel paese. Vabbè. Quindi le recidive senza fissa dimora, quindi rom, sinti, stranieri, tossicodipendenti, per queste probabilmente non ne usufruiranno. In realtà sono rimaste solo loro dentro, le altre già ne hanno usufruito, quindi non servirà a niente. Per l'attuale legge, una donna incinta con un bambino fino a 3 anni che debba scontare una pena detentiva e che sia in attesa di giudizio può soffrire di norme eccezionali. Il giudice può concedere la detenzione domiciliare o far scontare la pena in casa famiglia affinché appunto madre e bambino siano insieme fuori dal carcere. A parte che se casa famiglia sarebbe da fare un discorso, ma per noi ci arriviamo. Intanto vediamo se le fanno uscire dal carcere, e non ci riescono. No. A patto però che la donna abbia alcuni requisiti, e qui ci inceppa, perché se tu metti dei requisiti evidentemente ne escludi alcune. Vi do a dire per tutte, perché i bambini sono uguali per tutti, o no, o manco i bambini, manco all'atto della nascita si è uguali. Certo che dal 1600, questa era una norma stabilita nel 1600, no? Il momento in cui così in Europa sembrava col Rinascimento di fare tante porcherie, però di voler dare un segnale di rottura alla barbarie precedente, ha detto alla nascita siamo tutti uguali. Ma di che? Nel 2011 lo Stato italiano ci dice che non siamo tutti uguali, nemmeno alla nascita, ed era un caposaldo dei paesi cosiddetti occidentali una volta, ovviamente, però insomma, Ma si può, che ancora ste vecchie ti dicono, ma ancora ste cose vecchie, siamo nel 2011, aggiornati. E infatti ci stanno aggiornando per capire se siamo tornati indietro al Medioevo oppure ancora più indietro. Vabbè, e allora i requisiti, quindi allora non deve sussistere il pericolo di reiterazione del reato, e siccome si parla di recidivi, le recidive ci hanno sto rischio, quindi non glielo danno. Tossicodipendenti men che meno, oppure fuga, e quindi se non hai un domicilio facilmente controllabile non se ne parla, altrimenti rimani nella struttura carceraria con la possibilità di tenere il bambino con te. E vabbè, quindi i bambini rimarranno fino a 6 anni in carcere. E viva l'Italia! Però è qui poi un'altra critica a questa legge. Questa è dell'associazione Bambini Detenuti. Potrebbe avere gravi ricadute sui diritti di decine di piccoli che si trovano, stiamo leggendo, no, a vivere insieme alle loro mamme nelle prigioni italiane. Il testo, che si chiama così, disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, da pochi giorni è approdato in Senato per la definitiva approvazione. È stata approvata alla Camera, mo passa al Senato. Allora, il gruppo è Terres Homme, che è a Roma insieme, Bambini Senza Sbarre. Queste tre associazioni esprimono forti dubbi sul testo unificato della proposta di legge, la 2011 Ferranti, Bernardi, eccetera, che non evita, queste sono le sigle che stabilisce questa legge, poi quando sarà approvata c'era una data e un numero, che non evita in modo certo il carcere come misura cautelare, non modifica in modo sostanziale l'attuale normativa sull'accesso alla detenzione domiciliare speciale e non tutela le straniere detenute, che sono la maggior parte delle mamme con bambini in carcere. Se il disegno di legge dovesse essere approvato così com'è, sottolineano le tre organizzazioni, alle mamme con i figli al di sotto di 6 anni non viene evitato con certezza il carcere come misura cautelare. Inoltre, la detenzione domiciliare speciale resterà un beneficio esclusivo di poche donne con i figli, ossia quelle che hanno un domicilio atto ad essere ritenuto tale, quindi, e che non avrà, per loro non sarà ritenuta la possibilità di reiterare il reato, quindi non dovranno essere recidive, perché se sei recidiva ti viene applicato automaticamente la possibilità di reiterare il reato e quindi ti saltano tutti questi benefici. Altro punto giudicato negativamente da queste tre associazioni è il fatto che le mamme detenute dovranno affrontare una lunga procedura per avere il permesso di accompagnare il proprio figlio in caso di ospedalizzazione e di stargli accanto per tutta la durata della stessa. Cioè, nel caso che un bambino debba andare in ospedale per una operazione perché sta male per mille modi, non sarà facile avere il permesso per accompagnare il bambino e quindi stare lì la mamma insieme al bambino in ospedale. Sapete quanto può essere, poi tutti scrivono un sacco di stronzate perché poi subiamo la bambina, la madre, i figli, la madre, il ruolo della madre, il bambino, se ne dicono di cazzate clamorose e nessuno prende e va a prendere a martellate il Ministero della Pubblica della e mi sa anche quello della giustizia per dire, ma vi rendete conto che siete al di sotto del peggior barbaro esistente nella storia dell'umanità, siete molto al di sotto. E vabbè, comunque questo è, infatti nemmeno la possibilità di andarla a accompagnare all'ospedale. Infine, dicono sempre le tre associazioni, le mamme straniere detenuti con figli continuano a rischiare l'espulsione immediata a fine pena, in quanto sono state totalmente ignorate da questo disegno di legge, pur essendo numericamente la carriera più presente nei carceri italiani. Pure questa cosa, cioè le donne con figlio non possono essere espulse, però in Italia vengono espulse lo stesso, andavano perché al di fuori della normativa internazionale. L'Italia è un paese criminale, cioè fuori, poi fanno finta però insomma infatti sta fuori dalla normativa, anche della normativa internazionale. Le madri con figlio non possono essere espulse, in Italia si espellano, vabbè, e qui dai, sta a guardare il capello, dice andiamo. Vabbè, oppure su questa legge qui, come quella dell'ergastolo, che 30 anni erano troppo pochi, quindi per carità bisognava mantenere l'ergastolo, è stata votata da tutti, tutti insieme allegramente, e quindi scrivono un parere, dicono speriamo quindi che non venga approvato definitivamente ma venga dal Senato ripristinata nella forma originale, perché la forma originale diceva per tutte, non metteva la recidiva ostativa, l'assenza di domicilio ostativo, il pericolo di fuga ostativo, non metteva nessuna di queste condizioni, ma per, diceva, per tutte le donne che hanno bambini. Quindi solo in quel modo uscirebbe tutto, altrimenti 58 bambini continueranno a stare in carcere. Questo paese, maggioranza, opposizione, Berlusconi, quell'altro, come si chiama, Di Pietro, Gesù Bambino, Cristo, la Madonna, tutti quanti, tutti questi porchi Dio messi insieme, uno peggio dell'altro, il peggio dell'umanità prodotto, credono che la loro, la sicurezza di questo paese sia dovuta al fatto di tenere dei bambini e delle bambine in carcere, perché sono molto pericolose, soprattutto se hanno da 0 a 3 anni. Ecco, a proposito delle, di quello che dicevamo prima, appunto, che questa legge non tiene conto nemmeno della recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che a proposito di alcuni fatti verificatisi in questo triste paese, dell'espulsione di donne che avevano da poco avuto un bambino, donne straniere, immigrate che avevano avuto da poco un bambino, ha detto che questa cosa è vietatissima. E quella legge, no, che quindi già risulta fuori dalla, perlomeno dal buon senso internazionale, non doveva, cioè non si possono espellere, quindi doveva almeno raccogliere questa direttiva della Corte Europea dei Diritti Umani e metterla in quella legge, invece non ce l'ha messo. Insomma, comunque la Corte Europea dei Diritti Umani, anche questa è di qualche, del 24 febbraio questa sentenza, la Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato, e qui fa risultare appunto sempre Antigone, la discrepanza, mentre la Corte Europea dei Diritti Umani emetteva questa sentenza, la legge sulle detenute madri non raccoglieva questa, quindi è in contrasto con la Corte Europea dei Diritti Umani. Allora, la Corte Europea dei Diritti Umani afferma che una donna che ha da poco dato vita ad un bambino non può essere espulsa, quindi è illegale la detenzione ai fini di espulsione, quindi nei CIE, di una donna che ha dato vita a un bambino. Questa cosa, quindi siamo... Ora, la cosa era stata sollevata chiaramente da un caso specifico. Questa persona si chiama Saferovic, che ha ricorso contro l'Italia, contro lo Stato italiano. Saferovic è la disputa è Saferovic contro Stato italiano, per questa donna che aveva avuto un bambino da poco, è stata incarcerata, cioè reclusa nei CIE a fine di espulsione. La Corte Europea dei Diritti Umani ha detto che è illegale, non si può fare. All'unanimità l'ha detto, nel caso in esame c'è la violazione dell'articolo 5, il diritto alla libertà e alla sicurezza della Convenzione sui diritti dell'uomo del 1950, firmata da tutti i paesi europei, compresa l'Italia. Questa donna di etnia rom, bosniaca, viveva da tempo presso appunto il campo nomadi di Casalino 700 e vabbè, insomma, quindi tutta la storia. Comunque questa cosa vale come sentenza, quindi una donna che ha avuto un bambino non può essere inserita nei centri di identificazione di espulsione. Non dice fino a quanti anni questa cosa, però chiaramente sicuramente il termine sono 3, sicuramente per i primi 3 anni non può essere separata dal bambino, quindi non può essere messa nel CIE ed espulsa, né messa nel CIE fin di espulsione né espulsa direttamente. Per cui, eccola qua. altro elemento che fa dire che i CIE sono totalmente legali. Ma in realtà i CIE non sono altro che un prolungamento della galera. Il parto che il mostro, la galera è un mostro, no? Mostro una galera e tutti coloro che ovviamente ci si inzuppano il pane, compreso tutto l'arco parlamentare di questo triste e malvagio e squallido paese che non si capisce perché sta ancora in piedi. Bene, tutto questo... Quindi bisogna assolutamente che appunto ci si dia una mossa, perché insomma una struttura così criminale da parte di uno Stato, di un Parlamento, dei partiti, delle istituzioni, in fondo, come dire, obbliga tutte noi e tutti noi, i cittadini, le persone, gli uomini e le donne, a prendere provvedimenti, perché... A chi ricorri nel caso che vedi che tutto il sistema istituzionale è un cumulo di criminali? Non puoi ricorrere a nessuna istituzione, sono criminali, si coprono l'un l'altro, quindi bisognerebbe fare da soli. Questa cosa non è una cosa che diciamo noi così, questa appunto sta nei testi sacri, cosiddetti, di coloro che hanno ragionato intorno ai principi della democrazia. Dicono così: la democrazia è un sistema in cui ogni potere dovrebbe controllare l'altro, c'è cioè l'equilibrio, bla 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 bla, rispetto dei cittadini. Quando ciò non avviene, no, è chiaro che sì, il cittadino, la cittadina deve prendere in mano la faccenda e ribaltare la situazione e fare in modo che cioè mandare quelli via, con le buone o con le cattive, non sono precisi su questo, però bisogna mandarli via abbastanza velocemente perché producono crimini. Bene, e questo è il fatto, quindi non credo che ci sia altro da aggiungere. Se non, chi tace acconsente, chi non fa nulla regge il gioco, fa il palo, come si dice in termini. E quindi evitiamo di fare il palo a questi criminali. Sono le 16, quindi noi vi lasciamo alla trasmissione che segue, che oggi un'influenza vi impedirà di avere qui il conduttore di Contaminazioni Afro, che però ci ha lasciato una sua registrazione di una trasmissione precedente che manderemo ora. Tornerà ovviamente mercoledì prossimo, l'influenza non riuscirà a tenerlo a casa molto tempo, quindi l'appuntamento per Contaminazioni Afro a mercoledì prossimo, per noi pure a mercoledì prossimo, noi però dalle 15 alle 16, e quindi il saluto non può che riguardare tutti coloro e tutte coloro privati della propria libertà, e cui auguria di riconquistarla al più presto. Per tutte le altre e gli altri, l'augurio di buona giornata e buon ascolto.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai.
Liberi come le stelle, contro ogni carcere giorno dopo giorno. Ritorna all'appuntamento con le cene di Scarceranda ogni primo venerdì del mese al Forte Prenestino.
Venerdì 4 marzo, porta aperta dal carcere.
Ore 19:30,
aperitivo reading, letture e racconti di esperienze dal carcere.
Ore 20:30, cena Scarceranda. A seguire selezioni musicali.
GSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino 100 celle.
Perché il carcere nuoce gravemente alla famiglia.
Non mi piace stare
con un fascista in ascensore,
mezzo alla gente che non trasmette nessuna energia,
sul mio posto di lavoro e in piazza con la Digos,
in questura perché mi sento straniera in Italia.
Non mi piace stare
a messa,
durante una manifestazione quando fa freddo e la polizia ti carica.
Mi sento male a scuola, piena di italiani razzisti,
al supermercato.
Mi piace stare.
Mi piace viaggiare, ballare, divertirmi sanamente.
Me gusta un lugar donde hay mucha gente.
Nella metropolitana, perché c'è tutto il mondo.
Luce, spazi grandi per mangiare insieme.
Voglio andare in Spagna con mia zia Candy.
Mi piace stare.
Sulla sabbia calda sotto il sole.
In un posto con le donne, solo donne. Parlare e discutere di tutto. Cucina, problemi, palestra, Palestina, politica.
Vivere senza confini. Care compagne, sorelle, amiche, lo sportello donna del Volturno Occupato invita tutte a un'assemblea cittadina giovedì 3 marzo alle 18.30.
Ci piacerebbe raccontarvi il nostro percorso e confrontarci sulla costruzione di uno spazio che possa contenere le nostre esigenze e desideri, un luogo chiamato desiderio dove possano dialogare pratiche diverse, dove ognuna possa sperimentarsi nella composizione fantasiosa della propria vita, più libera dai ricatti di padri e padroni.
Assemblea cittadina, giovedì 3 marzo dalle 18.30 in via Volturno 37, vicino alla stazione Termini. Vi aspettiamo!
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va.
Quest'anno l'8 marzo non sarà fatto una data rituale. Dopo la straordinaria giornata del 13 febbraio, riprendiamoci le nostre vite, indecorose e libere, per reclamare diritti e nuovo welfare, per riprenderci le piazze e i nostri desideri, per boicottare la paura e le parate della giunta Alemanno.
Corteo carnevalesco notturno, martedì 8 marzo, ore 18, piazza Bocca della Verità. Per info e adesioni, riprendiamoci con